E siamo qui allora con Pier Francesco a Duce. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao.
E allora, insomma, porteremo gli stessi panni, il settimo album sulla lunga distanza del gruppo Guignol, uscito per Atelier Sonique. E ti chiedo, da dove inizia questo disco? Cosa ti ha dato il là?
Questo disco è stato scritto, meglio, ho iniziato ad affrontarlo, ad approcciarlo durante il tour di quello precedente, di Abile Labile. Sono state circostanze più o meno casuali, insomma, ci sono delle cose che a volte incontrano te e non viceversa. Per cui mi trovavo a Sud Italia, ero a casa di mio padre in Basilicata e niente, poi c'era stata l'occasione di una discussione con lui, come spesso mi capita quando lo incontro, una o due volte l'anno di solito. E c'erano tutta una serie di cose che da un po', diciamo, bussavano alla porta per avere una forma, per essere messe un po' su carta, eccetera. Per cui da lì poi io ho iniziato a scrivere velocemente un paio di brani, stimolati proprio da quella conversazione con lui e altre cose che mi sono venute in mente. Praticamente è iniziato a configurarsi una specie di concept che riprendeva alcune vicende biografiche di famiglia, con altre che invece ho ripreso anche da lì, ma poi ho un po' stravolto. E nel frattempo la lettura di alcune poesie di Rocco Scotellaro ha completato il tutto, nel
Ecco.
senso che le une richiamavano le altre e viceversa. Mi sembrava che tutto che fosse un insieme piuttosto coerente, quelle vicende di famiglia, comunque da parte di mio padre e mia madre, essendo io figlio di immigrati comunque, negli anni 60 a Milano, e alcune poesie di Rocco Scotellaro, che tra l'altro avevo scoperto avevano una qualità sonora, una qualità ritmica straordinaria, per cui mi è sembrato una buona idea farne delle due canzoni, ecco.
Tu mentre le leggevi sentivi la musica, insomma, mentre.
Le sentivo battere, non soltanto evocare delle immagini che mi piacevano, che chiaramente trovo molto forti, suggestive, molto vicine anche ai luoghi che conosco, per cui le sentivo mie. E allo stesso tempo però sentivo che suonavano e ho pensato bene di farne due brani, le ho musicate, ho chiesto l'autorizzazione all'erede legittima di Scotellaro, che è stato ben felice poi di accoglierla, di concedercela.
Ecco, ricordiamo quali sono mio padre, Pozzanghera Nera 18 aprile.
Esatto, padre mio e
Padre mio,
Pozzanghera
scusa.
lì, padre mio, sì.
Ecco, padre mio, con questo ritmo sospeso tra il blues e la ballata rock autoconsolatoria, come l'hai composta con questa appunto poesia di Scotellaro tra le mani?
Guarda, mi sono lasciato un po' portare dai versi stessi, mi suggerivano così un andamento un po' ipnotico, un po' da ballata, un po' zoppicante, quindi suggerivano anche proprio un passo, un andamento di batteria ritmico, una cadenza avvolgente, un giro che tornava più o meno sempre sulla stessa nota, abbastanza circolare, però allo stesso tempo un po', come vogliamo, un po' waitiana, nel senso del blues, o folk anche se vogliamo, con un po' con quel tipo di riferimenti, ma ripeto, non ho cercato uno stile particolare, mi sono abbandonato un po' a quello che suggerivano i versi, sinceramente,
Benissimo,
il
benissimo.
suono delle parole.
Ok, ecco, poi c'è sei fratelli per raccontare la forza di una donna che deve crescere appunto sei figli da sola, ma la sofferenza porta anche all'unione di questi fratelli che vivono l'uno per l'altro. Come è venuta fuori?
Sei fratelli è ispirata decisamente a una figura che mi è cara, la figura di mia nonna, che era una donna estremamente forte e accentratrice a suo modo, si faceva carico di tutto, lo faceva ben cosciente, ben padrona di tutto, di quello che poi delle conseguenze di una tale cosa. Del resto è stata anche una donna capace di separarsi da marito in epoca in cui le donne non lo facevano tanto facilmente, tantomeno al sud Italia. Parliamo di una persona che era nata nel ridosso della prima guerra mondiale, quindi,
certo.
Quindi poi è emigrata con 6 figli appresso e lei era il punto di approdo per tutti in qualche modo. Quando se n'è andata lei si è un po' dispersa quella parte della mia famiglia, cioè, che poi era la parte di mio padre.
Sì,
allo stesso tempo invece lasciando poi tutto, sì, infatti, era poi in perno di tutto, lasciando poi risolte tutta una serie di conflitti invece tra i fratelli, tra loro, mio padre tra questi, chiaramente.
Ok, ecco, poi c'è come Maria Vergine, una storia di una vittima della società che cerca di andare avanti con i suoi rituali e la montagna di tristezza che si porta sulla schiena, con questo violoncello che fa esaltare l'angoscia che cresce per il vortice che si è creato attorno a lei.
Maria Vergine parla di due figure a contrasto. Mi ricordo chiaramente si rifà due figure che reali sono vissute, realmente vissute, e avevano delle modalità estremamente diverse, due persone trapiantate in un luogo completamente alieno a loro, provando quindi a rifare una, a ricostruire un'esistenza non avendo più riferimenti, stando chiusi come in un ghetto, insomma come degli indiani metropolitani, per dirla breve, come accade spesso nelle periferie di ieri così come di oggi, soltanto che adesso l'immigrazione è differente. Però il pretesto di questo disco era anche tornare a parlare di chi delle persone che si muovono, che si spostano per necessità, perché quello che accadeva ieri è quello che torna a essere oggi, insomma, in qualche modo. Poi Maria Vergine parla di questa figura, una molto devota, molto repressa, molto portata a trascinarsi dietro come una croce, un vago senso di colpa, ogni cosa, e l'altra che invece scarica come può la propria frustrazione, il proprio senso di impotenza, anche con bestemmiando semplicemente, un intercalare continuo, come accade spesso nel linguaggio popolare, nel dialetto, non sempre con una, come dire, con un significato sì volgare, triviale, ma non necessariamente perché debba essere indice di una colpa. È un modo di essere, un modo forse di difendersi, di affrontare le cose molto.
Certo, ecco, ti piace sempre appunto raccontare storie vere che senti o che ti riguardano?
Ma sì, possibilmente sì. Poi cerco un pochino anche io di renderla, come dire, più di romanzarlo in quel tanto che viene, che quel tanto che necessita una canzone, perché suoni, no? Però di fatto sì, cioè, ci sono un'infinità di spunti nella vita di tutti i giorni, ci sono un'infinità di spunti anche dai racconti delle persone o semplicemente osservandole, ecco, credo che sia importante continuare ad avere un punto di vista attento sulle cose.
Ecco, bene. Poi c'è l'orizzonte stretto con questa chitarra che va su e giù sulla stessa nota come il protagonista della canzone, che viene ingoiato dalla noia standard della provincia che lo porta a fare sempre le stesse cose. Si sogna di andare via, ma anche questo è un rituale standard perché non lo si desidera davvero.
Questa è la canzone. E parla praticamente di adolescenti, e quindi sono quei rituali tipici degli adolescenti costretti in un raggio d'azione molto molto stringente, molto stretto, e dove non ci sono particolari sfoghi, non ci sono particolari stimoli, e dove diventa quindi difficile anche solo immaginare, o meglio ti resta più che altro che immaginazione per poter provare a guardare oltre, per poter guardare avanti, per potersi aggrappare a qualcosa, ecco. Molta gente che cresce nelle periferie ha questo tipo subisce questo tipo di trasformazione, questo tipo di evoluzione, un'unità che è quella dei cambiamenti, quella più delicata della nostra esistenza, se vogliamo. Per me è stato così, infatti credo che sia una delle canzoni più autobiografiche in assoluto che abbia mai scritto. Uh-huh. E la mia adolescenza negli anni Ottanta era questa, è stata questa fino a che non sono divenuto abbastanza autonomo per prendere dare un taglio e muovermi
e uscire da questo
e uscirne, andarmene via proprio, tagliare i ponti con tutto quanto.
Ecco, ci vuole coraggio insomma per fare questa scelta e...
Ma sì, credo un po' qualsiasi cosa, credo, cioè tutte le cose che hanno a che vedere con la crescita, con una possibilità di progresso necessitano un sacrificio, ecco, sì.
Ok, ecco, poi c'è 1979 che ti porta a raccontare una storia finita male, una storia di eroina, disegni i contorni dei gesti semplici che portano in direzioni che sembrano voli pindarici come suggeriscono i violini, ma che in realtà sono strade senza ritorno. Come è venuta fuori?
Sì, è un po' collegata a Orizzonte Stretto questa canzone 1979, ha a che vedere con sempre con alcuni luoghi che mi erano familiari e dove si in un periodo, in un'epoca in cui c'era un brulicare di gioventù che cresceva e senza particolari riferimenti ma con molte tentazioni invece per contro. E qui mescolava il gioco, l'infanzia, l'adolescenza, i primi pruriti sessuali magari con le prime tentazioni dovute anche a cose che diventavano traffici e in cui si cadeva inesorabilmente. E l'uso delle droghe e dell'eroina in quegli anni fu una piaga, se ne vedevano cadere tantissimi, insomma, a Milano come a Padova, suppongo, come a Bologna, come altrove. E per cui era niente, c'erano questi bambini che crescevano molto in fretta o viceversa adulti che si riducevano a diventare dei bambini dipendenti da tutto, perché appunto dipendenti da qualche cosa che ormai avevano in corpo. E 1979 parla un po' di questo, di alcune di queste vicende, con dei riferimenti a delle persone che ricordo all'epoca, anche se ero piccolo, nel 79, però ricordo abbastanza distintamente. E l'andamento è quello, il brano è anche di sensuale, anche di suadente, allo stesso tempo però non lascia molto scampo. E le soluzioni di quel tipo erano poche, alla fine, come dicevo prima, o tagliavi corto oppure finivi risucchiato. È un po' questo, insomma.
Ecco, poi tu concludi insomma con Ponzanghera Nera il 18 aprile, che è dove c'è strappolato anche il titolo dell'album, è una canzone cantata in modo corale anche con gli altri. Come sì. Mai l'hai impostata in questa maniera? Come l'hai costruita?
Ponzanghera Nera il 18 aprile è la... Sono ancora i versi di Rocco Scotellaro, sì, a chiudere questo disco, ed è una canzone di rivendicazione, come veniva detto una volta, forse negli anni 70, credo. E parla di una sconfitta elettorale, quella del 48, l'aprile del 48. Ed è una canzone anche, se vogliamo, di speranza, non è una canzone di totale sconfitta, è una canzone che evoca il bisogno di stare insieme, di poter tornare a essere uniti e provare a cambiare le cose intorno a noi. La politica è uno di questi mezzi, ma per Scotellaro era anche la cultura, era una forma di emancipazione, lui stesso era definito appunto così da Carlo Levi, da tanti amici suoi, il poeta contadino, per cui tentò così di a suo modo, sacrificandosi moltissimo, di seguire, questo animato anche da questa vitalità sua straordinaria, seguiva tanto l'impegno politico e quanto la passione per la scrittura in versi. Ponzanghera Nera parla un po' di questo, di quella tremenda sconfitta, la speranza che è svanita di tante masse, delle masse contadine, molte anche del sud, da cui proveniva lui, e la possibilità però ancora di tornare a essere insieme, di tornare a cantarle e a fare un fronte unito contro chi abusa di chi ha di meno, insomma, di chi sfrutta il lavoro, di chi sfrutta la miseria altrui.
Perfetto, allora dove e come è stato registrato l'album?
È stato registrato a Milano nella nostra sala prove, in parte nello studio di Giovanni Calella, che è il nostro produttore ormai già da 3 album, al Diabolico Studio a Milano. È stato registrato in più fasi nello scorso autunno, a partire da settembre 2017, abbiamo chiuso nel novembre 2017, un paio di mesi, ecco.
Oh. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi?
Ma ce ne sono state un paio che hanno comportato magari un po' più di messa a punto, però devo dire che questo disco è stato scritto piuttosto velocemente, provato, suonato e girava già piuttosto bene da subito. Perché ha anche avuto, per quello che ne so io, un'immediatezza che forse i lavori precedenti invece non hanno goduto i lavori precedenti, anche se potrebbe ad un primo ascolto non sembrare tale, in realtà invece questo è un lavoro molto molto più spontaneo di quanto non appaia forse.
Ok, poi c'è la promessa, che è la canzone che è estrapolato per il video, chi l'ha curato e com'è andata?
Il video lo ha curato Fabio Gallarati, che tra l'altro è un ex di Gnol, è stato chitarrista nostro per 8-9 anni, sì. nel primo periodo di Gnol. E adesso si occupa di audiovisivi, l'ha curato lui, l'abbiamo girato a Milano un pomeriggio di dicembre scorso, un freddo cane. Una bella giornata di sole, però insomma, è stato anche divertente farlo. Volevamo ricollegarci un po' anche al romanzo di Bianciardi, La vita agra. Ci sono alcuni versi che hanno a che vedere con lui, e la promessa stessa, il titolo stesso è un po' tratto, anche ispirato un po' anche a Bianciardi, della vita agra. La promessa che fece al suo amico cavatore di marmo, una volta venuto a Milano, nel suo intento così ideale di far saltare il torracchione del potere, quello che era il Palazzo Pirelli una volta, ma adesso ce ne sono decine di Palazzi Pirelli a Milano, è cambiato completamente lo skyline, sarebbe assolutamente inutile, quindi.
Ok, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Beh, innanzitutto vi invitiamo a venire ai nostri concerti dove e quando è possibile, seguendoci sul nostro portale, sul nostro sito, il dominio www.guignol.it, scritto guignol.it, oppure su Facebook, facebook.com/bandguignol, oppure richiedendocelo direttamente, tornando sempre al nostro sito www.guignol.it, scrivendoci una mail, abbiamo una mail di contatto, e richiedendocelo espressamente noi ve lo spediamo. Okay. Piattaforme non ne abbiamo usate in questo giro, al momento non ritenevamo fosse opportuno, ma ve lo ricapitiamo senza alcun problema, continuiamo a farlo, lo stiamo facendo tuttora in questi giorni, per cui la cosa funziona.
E avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, suoniamo in provincia di Varese, alla Cabottina, a Turbigo, il prossimo 16 giugno, il 21 giugno suoneremo a Milano alla Cascina Martesana, e a luglio suoneremo, credo, al Buscadero Festival a Pusiano, provincia di Como, il 22 credo, il 20 di luglio suoneremo a Leoncavallo di Milano, Baretto, il 27 suoneremo a un festival lungo il Po, Piacenza, il Monster of Hard Rock, e questi sono i primi che mi sovvengono adesso.
Va bene, dai.
In fase di aggiornamento e che calendario.
Benissimo, benissimo. Allora, dal vivo vi presentate in quartetto, c'è anche qualche arco?
Quando è possibile, quando sarà possibile, credo che si aggregherà la violinista che ha partecipato alle sue tracce a questo disco, che è Francesca Musnicki. Ne approfitto per salutarla e ringraziarla.
Bene,
quando sarà possibile, i suoi impegni lo consentiranno, si uniranno a noi. Credo quest'estate, in un paio di occasioni, probabilmente sarà con noi sul palco. Di solito però andiamo in un quintetto o in quartetto, a seconda poi di quelli disponibili e delle condizioni che troviamo sul luogo.
Benissimo, Pier, io ti ringrazio, come sempre un piacere.
Piacere mio, nostro, sicuramente. Grazie a voi.
Ok, benissimo, buona musica. Allora ancora, quanti brani hai da parte adesso?
Per che cosa?
Per il disco nuovo.
Di nuovo già. Già stiamo parlando,
non ci
sto lavorando
pensando
del materiale. Sì, effettivamente hai avuto un'intuizione, ci pensavo stamattina, sì, ho del materiale in preparazione, non so come tu abbia fatto a intuire questa cosa, però effettivamente è così, c'è del materiale nuovo in prospettiva futura, sì. Ne parleremo però magari tra un anno, forse.
Va bene, va bene.
Okay.
Ti ringrazio ancora. Buon pomeriggio.
Grazie,
buona
grazie a te, a voi. Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
E quel giorno si era tutti fratelli, come nelle feste dei santi. Carte abbaglianti e pozzanghere nere hanno pittato la luna sui nostri muri scalcinati. I padroni han dato da mangiare quel giorno, si era tutti fratelli, come nelle feste dei santi. Abbiamo avuto il fuoco e la banda. È finita, quest'altra torrida festa. Siamo qui soli a gridarci la vita. Siamo noi soli nella tempesta. E se c'è fuoco l'amore, nessuno sarà con noi. Ecco il morbo e la cattiva sorte, nessuno sarà con noi. I portoni ce li hanno sbarrati, si sono spalancati i burroni. Oggi ancora è 2000 anni, porteremo gli stessi panni. Siamo rimasti la turba dei pezzenti, quelli che scappano ai padroni.